Mocha. Mocha.
Radio Gaga. Radio was new. Radio. Someone still loves
science.
L'Associazione Culturale Caffescienza Firenze e Nova Radio presentano Radio Mocha con Franco Bagnoli e Giovanna Pacini.
Buongiorno a tutti, puntata numero 30, undicesima stagione di Radio Mocha. Buongiorno Francesca, buongiorno Franco.
Calma, calma, abbiamo tutto il tempo, Giovanna, non devi essere così apprensiva. Ciao Francesca.
Buongiorno.
Stiamo registrando in maniera estremamente distribuita, vero?
Siamo sì. Ognuno in un posto diverso, ma dobbiamo fare veloce, Franco, perché le interviste sono lunghe e poi abbiamo un sacco di cose da dire. Quindi direi che prima di tutto lanciamo le interviste e poi gli avvisi, le news, eccetera, eccetera. Prima intervista la lancia Francesca, perché sa lei di cosa si tratta.
Allora, per questa intervista Giulia Barfucci, che abbiamo già sentito anche a Radio Mocha e durante un caffè scienza, ha intervistato Sara Barsotti, che è coordinatrice per la pericolosità vulcanica dell'Icelandic Meteorological Office e sta seguendo quelle che sono le eruzioni vulcaniche in Islanda che vanno avanti da più di un mese.
Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Oggi parleremo di vulcanologia per la rubrica Donne e Scienza. Da più di un mese, infatti, è in atto un'eruzione di un vulcano in Islanda e la nostra esperta di oggi sarà Sara Barsotti, coordinatrice per la pericolosità vulcanica dell'Icelandic Meteorological Office, che è l'ente predisposto appunto al monitoraggio dei rischi naturali in Islanda. L'intervista sarà condotta da Giulia Barfucci, che conosciamo già sia per la moderazione dei Caffè Scienza che per altre interviste su Radio Mocha, e Giulia durante il suo dottorato in vulcanologia appunto ha avuto la possibilità di trascorrere un periodo in Islanda proprio allo stesso istituto. Quindi, senza rubare altro tempo, lascio la parola a Giulia, che ringrazio nuovamente per questa intervista.
Sì, ciao Francesca, grazie. E sono felice oggi di poter intervistare Sara Barsotti e di parlare con lei di vulcanologia qui a Radio Mocha. E, quindi ciao Sara innanzitutto, e ti passerei velocemente la parola chiedendoti qual è stato il tuo percorso di formazione e poi di ricerca che ti ha portato dall'Italia, in particolare dalla Toscana, fino alla remota Islanda, che penso sia una cosa che incuriosisce, no, gli ascoltatori che ci sta ascoltando.
Ciao a tutti, grazie Giulia. E sì, dunque, partiamo dall'inizio. Una laurea in fisica all'Università di Pisa e per l'appunto era per la scelta della tesi di laurea che per la prima volta mi affacciavo a tematiche legate alla vulcanologia e in particolare alla modellistica numerica di processi vulcanici. E fatta la tesi di laurea su questa tematica, ho poi conseguito un dottorato in modellistica numerica per la protezione dell'ambiente all'Università di Bologna, e in quell'occasione avevo iniziato invece a lavorare su tematiche più di dispersione atmosferica di particolato, insomma di emissioni vulcaniche in generale, che sia cenere, che sia gas. E dopodiché ho iniziato, diciamo, una carriera da ricercatrice, inizialmente precaria, chiaramente all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a Pisa, e dopodiché diciamo che l'eruzione in Islanda nel 2010 del vulcano Eyjafjallajökull ha un po' creato i presupposti per questo trasferimento, nel senso che l'Icelandic Meteorological Office, per l'appunto dopo quell'eruzione, ha aperto un bando in cui cercava appunto una persona sostanzialmente con il mio background e quindi ecco che si presentò l'occasione per provare una vita qua con un lavoro nuovo, decisamente entusiasmante, di responsabilità, ma sempre per certi versi stimolante.
Certo, sì, infatti avrai avuto un bel cambiamento, quindi stimolante, perché l'Islanda per una vulcanologa è insomma il paradiso professionalmente, però immagino sia stata una bella sfida.
Quindi è stato un cambiamento importante.
Certo. Appunto, ci hai detto dell'eruzione dell'Eyjafjallajökull nel 2010, che insomma, è nota, è una delle più note eruzioni recenti perché ha bloccato proprio il traffico aereo internazionale in maniera drammatica. E, ecco, volevo chiederti di spiegarci a grandi linee come funziona il sistema di allerta in caso di un'eruzione di questo tipo. E chi e come, insomma, viene presa la decisione di bloccare eventualmente il traffico aereo, su quali basi e a chi spetta, insomma.
Allora, partiamo dall'inizio. Appunto, come si diceva all'inizio di questa intervista, l'Icelandic Meteorological Office è sia l'ufficio meteorologico che l'osservatorio vulcanologico in Islanda. Quindi, questo ufficio sostanzialmente ha l'incarico e la responsabilità del monitoraggio dei vulcani. E questo vuol dire che sostanzialmente ci è chiesto di controllare il loro stato, identificare e individuare quando un vulcano inizia a mostrare segni di quelli che chiamiamo precursori, insomma, quindi segnali un po' anomali che potrebbero essere un po' un campanello di allarme di una possibile evoluzione verso un'eruzione. E in caso di eruzione, chiaramente cioè, seguiamo l'eruzione, cerchiamo di capire quali possano essere i rischi associati a un'eruzione. In quanto osservatorio vulcanologico, quindi abbiamo l'incarico di fornire le informazioni che possono essere importanti e rilevanti per il settore dell'aviazione. E in particolare dobbiamo fornire le informazioni a quelli che si chiamano i centri, appunto si chiamano in inglese Volcanic Ash Advisory Centers, che quindi insomma sono responsabili a livello internazionale di fornire mappe previsionali che saranno poi utilizzate dagli aerei stessi sostanzialmente per decidere le loro tratte aeree in base a quella che è la probabilità che la nube vulcanica interessi o che intercetti in qualche modo le loro traiettorie. Per cui come funziona qua? In caso di un'eruzione esplosiva, quindi soprattutto, quindi nel caso in cui ci sia un potenziale di emissione di cenere vulcanica, l'ufficio meteorologico qui ha il compito di contattare immediatamente sia il VAC di competenza per noi, che è quello di Londra, ma anche quella che qua si chiama ISAVIA, che sostanzialmente è il gruppo di persone che gestisce invece il traffico aereo locale, diciamo, comunque nazionale. E fatto questo, l'ufficio meteorologico emette delle prime mappe, che sono le prime mappe in cui la comunicazione è: attenzione, in questa zona ci aspettiamo che ci possa essere una nube vulcanica nell'arco di 3 ore. Detto questo, chiaramente quelli che sono gli operatori di volo, i controllori di volo, chiaramente iniziano a decidere possibili deviazioni o cambiamenti di traiettoria alla luce di queste aree potenzialmente contaminate. È importante ricordare però che a valle dell'eruzione del 2010 c'è stata una nuova normativa nel 2016 che dice che in verità il traffico aereo non verrà bloccato da nessuno, cioè gli spazi aerei non verranno chiusi. E in ultima analisi, chi avrà la responsabilità di decidere se volare o no all'interno di zone dichiarate potenzialmente a rischio sono proprio i piloti, le compagnie aeree.
Ecco, quindi infatti sono aspetti, insomma, che poi magari sono importanti al momento dell'eruzione e incidono, no? Anche economicamente in maniera importante, però sono poco conosciuti. E oltre al coordinamento, appunto, come ci hai detto, tutta una serie di azioni da coordinare e supervisionare all'interno di questa attività di sorveglianza e monitoraggio vulcanico. Tu porti avanti anche un lavoro di ricerca in quest'ambito, quindi oltre a interpretare magari i dati che il tuo istituto raccoglie sull'attività vulcanica per comprendere anche, no, proprio il fenomeno, quello che sta succedendo, lavori anche per mettere a punto nuovi strumenti da poter usare nell'ambito del monitoraggio vulcanico. Penso per esempio, al tuo lavoro di modellistica e creazione di mappe di pericolosità per la dispersione di gas vulcanici, ad esempio, che quindi sono potenzialmente tossici. Non so se puoi dirci qualcosa sull'importanza che questo tipo di ricerca può avere, o ad esempio, quale può essere l'applicazione, o in passata eruzione, sì, che peso ha avuto questo genere di lavoro di ricerca?
Diciamo che appunto tipicamente il lavoro di ricerca sulla quale mi sono applicata e che comunque porto avanti anche da quando sono qua in Islanda è quella di stima sul lungo termine di appunto di hazard associati a eruzioni vulcaniche, in particolar modo a questi processi che sono legati al trasporto di emissioni vulcaniche. Con stime di hazard sul lungo periodo vuol dire appunto in verità che tipicamente utilizziamo una statistica, ad esempio la statistica nei venti, per cercare di capire sul lungo periodo quale potrebbe essere l'impatto di un'eruzione a un determinato vulcano, che sia emissione di ceneri, che sia emissione, tipicamente ci riferiamo all'anidride solforosa, all'SO2, che è spesso emessa in abbondanza, in modo da individuare quelle aree che appunto possiamo immaginare essere più esposte a questo tipo di fenomeno, e di conseguenza sono analisi che aiutano, in genere si dice, per fare appunto visioni più a lungo termine, più di pianificazione. È chiaro che questo tipo di mappe si trasformano nel tempo quando poi invece un vulcano inizia a mostrare segni di unrest, quindi un po' turbolento, proprio perché a quel punto, alla luce di dati più di monitoraggio, è possibile arrivare invece a creare mappe che siano più di utilizzo immediato, no? Quindi si va verso più una questione di previsione. Quindi la risposta a quel punto sarà la domanda: dove andrà e quanto sarà e quando arriverà cenere o gas nel momento in cui il vulcano inizia a eruttare. Questo chiaramente aiuta a gestire, come potete immaginare, alla popolazione per quanto riguarda le loro uscite quotidiane, la protezione civile per allertare la gente, di prendere certe azioni anziché altre, per sempre questione di protezione di salute, di salute umana.
Certo, questo immagino insomma sia anche ancora più importante nel caso, no, di eruzioni vicine magari a grandi centri abitati, come anche in quest'ultimo caso, anche se magari in questo caso il tipo di eruzione non ha dato tanta problematica sotto il punto di vista dell'emissione di cene, però comunque è un'eruzione che avviene in una zona molto vicina alla capitale, giusto? Quindi...
Esatto, siamo a meno di 35 chilometri, e in effetti diciamo che attualmente gli hazard associati all'eruzione che possono avere un impatto sui centri abitati è proprio questa nube di gas che ormai da più di un mese comunque viene emessa costantemente, e abbiamo avuto casi di inquinamento dell'aria proprio a causa di emissioni solforose.
Bene, grazie mille Sara per averci parlato di questa tematica così insomma interessante, del tuo lavoro di ricerca e di monitoraggio che svolgi in Islanda. Speriamo di averti presto magari ad un caffè scienza per parlare in maniera anche più approfondita dei temi legati alla vulcanologia.
Grazie a voi.
Ma è interessante, quasi vado anch'io in Islanda.
Ma guarda, cioè, ti potrei dire vai pure e stati un bel po' che ti può far bene, cammini, vedi le cose, eccetera, eccetera. Invece te, Franco, che hai sentito? Sentiamo se anche la tua intervista è interessante come quella di Francesco e Giulia.
Allora, io per le pastiglie di scienza, la mia rubrica preferita in questo momento almeno, ho intervistato Andrea Sformiconi, che in qualche maniera ha un percorso simile al mio, nel senso che è stato tecnico laureato, poi è diventato ricercatore, poi è diventato professore in un campo diverso, tutti e due veniamo da fisica, e quindi in qualche maniera è il mio gemellino. Ma oltre a fare tante cose è anche attivo nel campo dell'open software, è attivo in campo dell'assistenza, oltre che occuparsi di informatica, che è il suo pane quotidiano, per cui volevo presentarvelo. Senti un po'.
Bene, per questa pastiglia di scienza abbiamo oggi una persona veramente eclettica, Andrea Sformiconi, che ha un percorso molto variegato, viene come me dal mondo della fisica, ma è passato poi da tante altre esperienze, anche se in qualche maniera ci abbiamo un po' di similitudine. Ciao Andreas.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, mi dicevi, sei partito come fisico nucleare.
Ho fatto in effetti gli esami di fisica nucleare. Poi ebbi subito una prima crisi perché mi sembrava di non essere utile al mondo a studiare l'ennesimo livello del tecnezio metastabile, 99 metastabile, e andai a fare la tesi a medicina nucleare, dove mi pareva di rischiare di avere una chance di essere più utile. E lì sono rimasto e ho cominciato hackerando i computer la notte, perché mi fece una fama come problem solver, quindi guadagnai la fiducia, ottenni le famose chiavi del chiavaio dove c'era l'armadio grigio con il manuale dei computer HP1000 e cominciai a farli fare cose diverse, per cui sono tecnico laureato, poi sono diventato ricercatore, poi lavorando sulla teoria matematica della ricostruzione delle immagini e i sistemi informatici necessari, va bene, gli algoritmi informatici necessari a risolvere questi problemi, le famose TAC, PET, SPECT, eccetera, risonanza magnetica funzionale, e poi sono diventato un docente verso il 2000, a metà della mia vita, grosso modo, dove ho scoperto gli esseri umani, dopo aver passato 20 anni circa a contare fotoni e bit chiusi in un laboratorio, ho scoperto gli esseri umani e mi sono piaciuti di più.
Quindi, sei diventato però docente di informatica.
Sì, di informatica senza averla mai studiata, cioè completamente appresa sul campo, sfrucugnando sui problemi sostanzialmente.
All'inizio hai insegnato ai medici, ma poi mi hai detto che sei pian piano allargato ad altri corsi di laurea?
Sì, dai medici dopo sono stato letteralmente spalmato su tutte le lauree sanitarie professionalizzanti e sono una 25ina, e poi di fare meno peggio, ho escogitato una serie di sistemi per entrare in contatto grazie ai metodi online che stavano emergendo insomma in maniera impetuosa, e va a finire che sono stato diciamo risucchiato dal mondo della scienza della formazione, dove ora insegno in tre corsi di laurea, oltre che alla magistrale di informatica recentemente.
Ecco, ma io insegno per
fortuna. Ma insegno praticamente alle future maestre e maestri dei nostri studenti, dei nostri bambini, diciamo, quindi primaria, ma anche educazione degli adulti, educatore, eccetera, insegno a cercare di usare le tecnologie in maniera consapevole, informata, cercando di evitare le lusinghe di quello che oggi potremmo dire essere il mercato, perché di fatto gli insegnanti va a finire che si formano in questo gran parlare di aggiornamento professionale, però le tecnologie vanno a sentire, a vederle a didacta. Ecco, non va bene, io cerco di far sì, cioè sono un microbo che rappresenta però un'accademia che cerca di mettere il naso fra l'insegnamento alla scuola e il mondo legittimo, commerciale, che produce i metodi. Ma ci manca qualcosa, ciò che all'università si studia, questo legame che c'è fra passato e futuro, e in realtà noi lo studiamo all'università, magari delle volte, forse facessimo di più sarebbe meglio, però rimane una cosa nel natore d'avorio, cioè alla scuola arrivano brandelli, e invece didacta e tutte le annesse e connessi arrivano molto più facilmente, perché in realtà il mondo
didacta è qualcosa a che fare con Indire, o sbaglio?
No, didacta è una fiera degli strumenti che si tiene a Firenze una volta l'anno, degli strumenti informatici utili per la scuola. Ma tutte cose meravigliose, figurati, io mi scateno giocandoci, stampanti 3D, robottini, robotica, certamente. Ma non va bene che si perdano i legami fra questi strumenti, va bene, e ciò che ha dato origine a questi, no, per dire la famosa tartarughina che usano le bibot, queste tartarughine che usano, sono nate al MIT in realtà, ma anzi, anzi, prima ancora la famosa tartaruga è stata tirata fuori dai famosi cibernetici, Norbert Wiener, John von Neumann, eccetera, a metà.
Te usi molto Logo come strumento didattico?
Sì, uno dei principali che uso è il Logo, nelle tante implementazioni, una in due principalmente, una perché associata è disponibile automaticamente come plugin di default in LibreOffice, che è l'alter ego, no? Free software del Microsoft Office, che è una cosa meravigliosa, infatti gli studenti si scatenano, si divertono tantissimo. Perché tu nella stessa pagina codifichi e produci la grafica. Uh-huh. E in un trip, io ho studentesse mamme che hanno perso il treno per tornare in Versilia perché sono rimaste in una sala d'aspetto a finire il logo, va bene, che è un successo didattico, mi dispiace per la famiglia, ma per me è stato un successo didattico. L'altra versione sono in realtà la libreria, la Tartar Library, la libreria della tartaruga, che è disponibile come libreria Python, è forse la più efficiente sostanzialmente. Comunque sempre free software, quindi c'è sempre da parte mia un messaggio tecnico e etico. Questo è fondamentale, no? Perché io mi rifo all'articolo 34 della Costituzione, che, in cui il sistema di formazione, di educazione di uno Stato, va bene, si focalizza l'attenzione sulla promozione della persona, ma per tutti i cittadini. Quindi combatto ferocemente, se posso dire così, non è bello usare parole estreme, ma insomma combatto intensamente, diciamo, le iniziative dove una company regala 100 tablet, eccetera, perché quello costa 700 euro e quando sarà obsoleto i bambini chiederanno alla mamma e al babbo la nuova versione e questo non è democratico.
Certo. E so che ti spendi anche per le attività sui migranti.
Sì, devo dire che nelle storie degli uomini in realtà a posteriori scopri che non c'è niente di calcolato, le cose ti piovono in testa. Io sono in un paesino di 190 persone e dove a un certo punto sono arrivati 30 migranti e c'erano già le barricate in costruzione, si può dire. Io raccolsi l'interesse di altre persone come me che hanno il punto interrogativo in testa e cercando di capire di che si tratta. Insomma, da trovarsi per informarsi a vicenda di che cosa fosse questo fenomeno, e abbiamo dato vita a una cosiddetta scuolina che a questo punto è continuata senza interruzione dal 2017, dall'agosto 2017 ad oggi, e dove cittadini, fra cui i miei studenti, ma anche insegnanti in pensione, magistrati in pensione, operai, che persone di tutti i tipi, si affiancano a questi ragazzi per dare una mano a loro, non tanto solo per insegnare l'italiano, ma per risolvere i problemi della loro vita, cercando di togliere una persona in più davanti alla COP col berretto e renderla invece una persona interessante per il mondo del lavoro, in estrema sintesi.
Bene, mi sembra che hai dato un quadro molto variegato ed esaustivo dei tuoi interessi. Vuoi segnalarci appunto dove possono chi può essere interessato a trovare più informazioni?
Ma sì, praticamente i punti fondamentali delle varie presenze che ho in rete sono il mio blog, che si trova subito scrivendo l'assurdo, ma anche quello mi è piovuto in testa, acronimo YAMARF. YAMARF sta per insegnare, apprendere e mutare, perché avevo questa fissa, va bene, era la mia lettura ingenua pedagogica. ARF, perché c'è questo nome, Andreas Robert Formicone, diventa YAMARF, mi si trova subito. E lì c'è la mia identità, perché le cose che mi interessano le faccio passare tutte di lì. E poi sono presente in Facebook, in Twitter, anche lì mi si trova subito.
Perfetto, grazie Andreas. E voglio segnalare anche che alcuni riferimenti troveranno posto poi anche sulla pagina di Ateneo Sostenibile dell'Università di Firenze, perché sto cercando un po' di raccogliere tutte le iniziative legate all'Open Education, di cui appunto Andreas, direi, un buon propugnatore. Ti salutiamo, Andrea.
Allora, grazie mille per l'opportunità.
Ciao, ciao.
Perfetto, e ora veniamo alla parte delle news e avvisi. Cosa ci aspetta la prossima settimana?
Allora, con in realtà giovedì scorso è già possibile vedere sulla piattaforma più compagnia del Teatro della Compagnia, appunto, il film Baikonur, molto interessante, che riguarda appunto la base missilistica russa. E questo qui quindi fa parte della collana Cinescienza che abbiamo fatto con il supporto fondamentale del teatro, della Fondazione Cassa di Risparmio e del supporto chiaramente della compagnia, e che serve per introduzione al prossimo Caffè Scienza, quello di giovedì 13 maggio, in cui parleremo appunto dell'astronautica russa e sovietica, quindi dalla corsa alla Luna, alla Mir, alla Stazione Spaziale Internazionale, le Soyuz e tutte queste cose qua. E ne parleremo con un paio di persone particolarmente, anzi con tre persone particolarmente esperte. Abbiamo Paolo Amoroso e Marco Zambianchi, che fanno parte di Astronauticast, e in particolare Paolo Amoroso è detto nonno Apollo, è lui che racconta sempre le storie, diciamo, della storia dell'astronautica, mentre Marco Zambianchi lavora al centro di controllo dell'Agenzia Spaziale Europea a Darmstadt, e quindi loro ne sanno sicuramente tantissimo, oltre a fare trasmissioni. E poi c'è Marco Casolino, che collabora tante volte con Scientificast, che è un fisico NFN di Frascati, metà Frascati e metà Giappone in realtà, che ha collaborato a varie missioni spaziali, quindi lui conosce bene, almeno dal punto di vista dell'utente professionale, la Stazione Spaziale Internazionale. È stato, credo, anche a Baikonur, almeno a lanciare, o almeno ha collaborato al lancio di esperimenti che sono andati su con questi missili russi, e quindi penso che sia particolarmente adatto a raccontarci cosa vuol dire collaborare con i russi.
Bene, e in questo progetto sviluppato insieme a Intecassa, il Teatro della Compagnia, abbiamo anche la possibilità di regalare dei libri, di regalare il libro Le nuove interviste impossibili ai fisici del passato, edito da Apice Libri per la collana Caffescienza. Stiamo raccogliendo le adesioni, quindi chiediamo a tutti gli ascoltatori, se interessati a ricevere una copia omaggio, di scrivere a info@caffescienza.it, mettendo magari la zona della città all'incirca dove preferirebbero prelevare il libro. Noi poi organizzeremo dei punti e delle giornate in cui le persone potranno venire a raccoglierli, giusto Francesca?
Sì, assolutamente, stiamo già iniziando a organizzare i punti di raccolta, e quindi scriveteci e vi faremo sapere.
Perfetto, quindi non ci resta che dare appuntamento a giovedì alle ore 21, sempre online.
A presto!
Sì. Ciao ciao!
And that's all, folks.